Scientificast, il primo podcast scientifico italiano, puntata numero 72. Carissima, la puntata numero 72 di Scientificast, come ampiamente promesso. Siamo qua con una puntata pre-vacanziera da portare sotto l'ombrellone.
Ma se uno va in montagna?
Lo porta sotto la montagna.
Ah, perfetto, mi piace.
Come i nani sotto la montagna. Ma sì, ovviamente, come in tutti gli episodi da un po' di tempo a questa parte, vi starete chiedendo 72 quale significato mistico racchiude in sé. E per questo c'è Simone Angioni, microfoni
certo,
dall'altra parte.
Esattamente, sembra che sia questo solo il mio scopo. E in effetti lo è, effettivamente solo questo è lo scopo del mio intervento dei miei interventi in Scientificast. Sappi che il numero 72, pur non sapendolo, è la somma dei quadrati 6 alla seconda più 6 alla seconda, eh? Chi l'avrebbe mai detto?
Ho già il cervello che mi sta andando in pappa per questo.
È anche il numero atomico dell'afnio. Tu li becchiamo sempre, cioè mai che ti capi il ferro, tipo no, l'afnio.
Cos'è l'afnio? Non mi ricordavo neanche l'esistenza di questo elemento chimico.
Perché è passato troppo tempo da quando facevi il chimico. E poi, attenzione, è il totale degli articoli del codice dei templari.
È qua... ci lanciamo i significati che potrebbero spaccare il cervello dei nostri ascoltatori per le prossime 72 puntate, probabilmente, fino ad arrivare al doppio del numero del codice dei templari.
Esatto. E i cabalisti medievali attribuivano al nome Yahweh 72 lettere. Non chiedermi come facessero, perché sono chiaramente 6. Però dicevano che erano 72. Sempre secondo il magico sito Camelot, che noi amiamo. Il simbolismo dietro al numero 72 è una vita vissuta all'insegna dell'onore e della virtù. Conduce una vecchiaia nella sacralità della famiglia. Gli abbinamenti, il primo è molto estivo, sono delfino, ghiaccio, avo, continente, falce, tramonto, missione, nonno, corvo, dittatore, nonno, giardino e frontiera.
Lasciamo l'interpretazione ai complottisti e all'ascolto, che ovviamente aspettiamo nei commenti di questo episodio per uno scambio vicendevole. Passiamo al sommario di questa puntata numero 72. In questa puntata di Scientificast parliamo di Cecil, leone ucciso barbaramente in Africa, lo facciamo con Davide Dal Pos. Parliamo poi di spazio per affrontare le ultime novità dalla missione ESA Rosetta e dai ritrovamenti del lander File. Infine parliamo di meteo. Prendiamo spunto dal recente temporale di Firenze per fare un po' di differenza tra termini meteo e cercare di capire che cosa è successo questa volta. Dopo sommario di questa puntata numero 72 abbiamo il primo ospite di questa puntata, appunto. Abbiamo in linea infatti con noi Davide Dal Pos. Ciao Davide.
Ciao Paolo, ciao Simone.
Allora Davide, noi ti abbiamo avuto la volta scorsa a parlare di insetti, mentre questa volta ti abbiamo nel ruolo di guida safari, perché volevamo che tu ci raccontassi un po' la vicenda di Cecil e ciò che è successo in Africa qualche settimana fa. Questo leone molto importante, studiato da Oxford, addirittura da Oxford, ucciso da un cacciatore che aveva pagato $55,000 per la caccia grossa. Volevo chiederti, com'è possibile che un leone così importante, simbolo dello Zimbabwe, sia stato cacciato così brutalmente, e com'è possibile che sia stato attirato fuori da un parco? Non era protetto?
Sì, sicuramente era protetto. Il problema c'è da capire in che maniera l'illegalità in Africa gioca un ruolo importante. Uh-huh. In questo caso qui non era semplicemente il dentista che si è occupato dell'uccisione, ma c'era un professional hunter con lui, quindi uh-huh, un cacciatore professionista, e anche il capo della riserva, per così dire, colui che si occupava della protezione degli animali. Quindi è stata un una operazione orchestrata per l'uccisione del simbolo, probabilmente a causa di motivi economici, questo poi lo scoprirà il tribunale dello Zimbabwe che si occuperà del caso, però sostanzialmente è un'azione illegale e con l'aiuto delle persone del posto.
Quindi si può neanche parlare di caccia in questo caso, proprio se vogliamo essere proprio fini, cioè, quasi un'operazione di bracconaggio vero e proprio, insomma.
Sì, assolutamente sì. Non era il Wange National Park dove è avvenuto il fattaccio, non è assolutamente una riserva di caccia, sebbene in Zimbabwe ce ne siano, questa non lo era. Cecil non era un animale che doveva essere ucciso neanche per motivi dell'ecosistema, per così dire. Era semplicemente un animale che era sotto il controllo dell'Università di Oxford per vari motivi di monitoraggio e etologici, quindi non era un'operazione di caccia. E anche il modo in cui è stata guidata l'operazione si dimostra non essere un'operazione di caccia normale.
Dunque, tutto questo quello che è successo ha riportato l'attenzione dell'Occidente sul pericolo del bracconaggio e sugli orrori del bracconaggio, che di solito è un argomento che viene totalmente ignorato, perché forse da queste parti ci sembra più lontano, insomma, qualcosa che non ci riguardi. Mentre invece in Africa sembra essere un problema particolarmente sentito. Tu che sei stato in Africa e hai lavorato lì, qual è lo stato del bracconaggio in Africa? Mi rendo conto che stiamo generalizzando e che non si può fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono molti stati in Africa e la situazione è eterogenea. Però tu che ci sei stato, ci puoi dire qual è la situazione del bracconaggio e come si combatte e come si previene il bracconaggio?
Certo, in Africa il bracconaggio è una piaga importante in tutta l'Africa e ultimamente sta diventando importante soprattutto nel sud dell'Africa. Paesi moderni come il Sudafrica, proprio in questo momento, i dati che ci vengono da quello che è l'unità antibracconaggio sono, per quanto riguarda i rinoceronti, quindi animali diversi dai leoni, siamo sui 1215 animali uccisi nel 2014 e fino a fine aprile di quest'anno siamo già 393. Siamo numeri quindi molto vertiginosi, siamo in una situazione terribile, una situazione che non si è mai fermata, anzi è andata aumentando nonostante gli appelli di divulgazione, di protezione della natura. E questo logicamente non ha fermato il grosso motivo economico alle spalle, ovvero la vendita di trofei, la vendita di parti di animale per fini medici, per esempio parliamo dell'Oriente, oppure semplicemente, come dicevamo, cacce illegali per, non lo so, probabilmente per un semplice ego personale.
Quali sono i modi per prevenire il bracconaggio?
Sì, quello che si sta facendo adesso nelle riserve che se lo possono permettere, negli stati che attaccano il bracconaggio in maniera anche legale, quindi legislativa. La questione è prima di tutto protezione e divulgazione, e poi soprattutto, se si possono avere i soldi, la costituzione di unità antibracconaggio. E in questo campo hanno giocato un ruolo importante i contractor, quindi quelli che una volta erano i mercenari, che hanno dedicato le loro volontà all'aiuto della protezione della natura, oppure ci sono per esempio ex militari delle forze speciali e non che si occupano di questo. Quindi fanno training a persone normali che vogliono essere all'inizio dei volontari e poi chissà, non si sa mai, una possibilità futura di lavoro, perché capiamoci, fare la guida, fare il ranger o fare anche l'antibracconiere in Africa non lo si fa per motivi economici. Un bracconiere o una guida prendono forse 200 euro al mese nel momento in cui hanno anche un po' di esperienza.
Certo, mentre invece a fare il bracconiere si guadagna decisamente molto di più, a quanto si è sentito, da quanto ha pagato il dentista per cacciare Cecil. Per quanto riguarda invece, tu dicevi che ci sono delle riserve di caccia, ma allora perché semplicemente non si usano quegli animali che... Allora, prima di tutto dobbiamo dire che in effetti ci sono delle riserve di caccia, e la domanda a questo punto è: perché ci sono delle riserve di caccia?
Che è una domanda interessante, perché comunque, sai, su questa notizia di Sessi si sono costruite anche un sacco di pucciosità sortite stile Disney, che purtroppo, per fortuna, insomma, non corrispondono alla realtà dei fatti, e la gente deve capire anche quello.
Anche perché da noi ci sono delle zone dove, per esempio, le nutrie vengono abbattute a suon di migliaia per tutelare l'ecosistema, ma non siamo abituati a pensare che ci possano essere delle riserve di caccia per i leoni o per le giraffe.
Solo nel mio paese vi abbattono 1500 nutrie a stagione, quindi,
ecco, insomma. Queste riserve di caccia sono riserve di caccia, e che cosa è consentito cacciare in queste riserve? Perché io pensavo che i leoni fossero una specie protetta, che non si potessero mai cacciare da nessuna parte, tipo.
Allora, prima di tutto bisogna considerare che il leone, per la UCN, quindi l'organo più importante che abbiamo a livello mondiale per la comprensione di quelli che sono gli animali in via di estinzione o comunque in pericolo, il leone non è in pericolo, non è endangered, come dicono loro, è vulnerabile, quindi è all'inizio di quello che potrebbe essere una specie in pericolo di estinzione. Siamo, secondo le stime, sui 30.000 esemplari, forse di meno, forse molto di meno. Comunque sia, le riserve di caccia, parlando per esempio del Sudafrica, che è il paese che più conosco e meglio conosco, le riserve di caccia giocano un ruolo importante per la protezione della natura, perché in alcune aree, pensiamo all'Africa, un paese in via di espansione, in cui la popolazione sta crescendo, in cui la modernità sta avanzando sempre di più, le città si stanno espandendo anno dopo anno, quasi raddoppiando, la natura si sta riducendo, quindi risulta quasi importante trarre un profitto immediato dalla natura. E il profitto immediato qual è? Far pagare gli occidentali fior fior di soldi, 30-40 mila euro per l'uccisione di un animale, che può essere un felino, può essere un erbivoro, dipende poi dalla politica della stessa riserva e dalle leggi del paese, e quindi poter proteggere quel piccolo pezzettino di terra, quel fazzoletto di terra. Logicamente questo non implica il fatto che chi fonda una riserva di caccia lo faccia per motivi ambientali, molte volte sono motivi economici, però questo dal nostro punto di vista potrebbe essere giocato, visto che noi non siamo in un mondo di puristi, siamo purtroppo in un mondo in cui il business avanza, e quindi dobbiamo ottenere dei compromessi, fare dei compromessi. E questo è uno di questi, non è l'unico. Si sta parlando in Sudafrica, c'è vengono allevati leoni per essere liberati all'interno delle riserve, quindi leoni abituati all'uomo, che vengono liberati nel momento in cui un cacciatore ne ha necessità. Quindi il cacciatore va, sceglie l'animale che vuole come trofeo, l'animale viene liberato, viene tracciato, quindi si seguono le tracce, viene trovato e viene ucciso. Quindi è molto molto...
Non è una questione di ecosistema, nel senso che ci sono troppi leoni, è una questione di ecosistema, nel senso che così ci abbiamo i soldi per tutelare magari quel fazzoletto di terra da altri interessi economici, grazie al fatto che un cacciatore paga un sacco di soldi per abbattere un animale e cacciarlo.
Hai ragione,
insomma.
Proprio te, Davide, è un compromesso che bisogna mandare giù, purtroppo.
Non è facile da mandare giù,
in effetti no. Però, cioè,
no,
spiegato
però
così si capisce
che non...
il problema.
Consideriamo che in queste riserve molte volte non vengono uccisi 10, 20, 30 leoni all'anno, molte volte vengono uccise 2, 3, 4 leoni quando è tanto, quindi, perché quel poco che viene raccolto con i soldi basta anche a mantenere poi tutta la riserva, le persone che ci lavorano dentro, e quindi permette poi eventualmente di donare alcuni soldi nella volontà del proprietario ad altri parchi, ecco. Non è tutto così, ci sono delle riserve che riescono a fare business senza bisogno di caccia, quindi caccia al leone, caccia al rinoceronte, caccia all'elefante, però non è sempre. Comunque la caccia è ben espansa in Africa, pensiamo anche alle riserve dove la caccia, dove non sono riserve di caccia, la caccia avviene, perché per esempio a fine dell'anno, siccome siamo in spazi ridotti, l'ecosistema è ridotto, si scelgono, si contano gli animali, e se per esempio alcuni erbivori sono in sovrannumero si abbattono, perché l'ecosistema, la carrying capacity, quindi la capacità portante del sistema, in questo caso della riserva, non è tale da poter sostenere questo grosso gruppo di animali.
Questo già è più chiaro e comprensibile forse alle orecchie nostre, però insomma è interessante capire come funzionano le cose, perché non è chiaro probabilmente per molte delle persone che hanno seguito questa.
No, anche perché io per esempio pensavo che lo Stato tutelasse i parchi naturali, mentre invece evidentemente no, si mantengono da soli alla fine.
Diciamo che sono riserve private, soprattutto in Sudafrica sono riserve private. Il Kruger National Park invece è un parco, mettiamolo così, governativo, pubblico, è un parco che attira molte persone, è molto ampio, però queste sono quasi, diciamo così, delle mosche bianche rispetto al resto dei parchi. Sto parlando del Sudafrica.
Sì, sì.
Sono riserve nate per business, ma è anche un bene sostanzialmente. Qui in Italia non abbiamo una natura che permetta del business. E quindi, ripeto, stiamo sempre parlando di un paese in cui l'espansione economica, l'espansione anche culturale e la voglia anche di diventare come l'Occidente sono impressionanti. Stiamo parlando di numeri vertiginosi. Parlo per un'esperienza personale, parlando con una persona del posto, in macchina stavamo passando per quest'area che era totalmente cementificata, faceva parte di Johannesburg, e mi diceva 2 o 3 anni fa quest'area era savana. Quindi stiamo parlando di un cambiamento totale di un ambiente, tale per cui la città si sta espandendo sempre di più. Quindi diventa quasi necessario fare business e fare in modo di far capire che l'animale vivo conta molto di più di quello morto, che la natura presente conta molto di più di un centro commerciale, per esempio.
Sì, capisco. Bene, dovremmo andare in Africa a vedere com'è la situazione, Paolo. Prima o poi ci faremo questo viaggio, faremo gli inviati di Scientificast.
Senza fucile, per quanto ci riguarda.
Senza fucile, esatto. Anche perché probabilmente non saprei nemmeno come impugnarlo un fucile, sì, però va bene.
Ci faremo del male probabilmente da soli. Grazie, esatto. Davide, per questa. Comunque, questo chiarimento che è molto interessante per noi e per chi ci ascolta. E ci diamo appuntamento per la prossima occasione, insomma.
Grazie mille Davide.
Grazie a voi per l'invito. Grazie, ciao. Grazie mille e buona serata.
Grazie, ciao. A presto. Ciao ciao.
Dunque, continuiamo l'episodio parlando di chimica. Questa volta però non parlerò di This Week in Chemistry, che purtroppo penso sarà una rubrica che andrà un attimino scemando, perché purtroppo i responsabili di quel sito non riescono a stare dietro alle nostre traduzioni. Peccato, ci abbiamo provato. Ma noi non molliamo, parliamo sempre comunque di chimica, e in questo caso parliamo di chimica in ambito spaziale.
Come parliamo di chimica, che è una materia che tutti amano, è proprio notoria. Come, quale scienza ti piace più? La chimica, rispondono tutti così.
Esatto.
E noi ne parliamo, ci ostiniamo a parlare.
Noi ci ostiniamo a parlarne più che altro perché ci abbiamo fatto una laurea su sta cosa qua, quindi è la cosa che forse ci riesce un po' meglio, ecco, diciamo, questo che andare a lanciarci in cose che non ci competono. Come
io parlo di meteorologia. Per esempio,
per controbilanciare un attimino la scemenza, esatto, di questo episodio. No, beh, ovviamente si scherza. Parliamo di chimica e parliamo di spazio. Come sapete, dello scorso novembre l'atterraggio del lander Philae sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, insomma, questa cometa dal nome un po' impronunciabile, che ha dato tante emozioni a tutti noi appassionati di scienza e a qualche gibbone assortito che ha pensato bene di
commentare la cosa. Con tutti i bambini che muoiono di fame, a noi che ci frega di atterrare su una cometa?
Giustamente. Allora, magari qualche argomento in più, ce l'ha dato uno strumento che è stato installato su Philae, che si chiama COSAC. Che sta per Cometary Sampling and Composition. Di fatto si tratta di uno spettrometro di massa, strumento che è sempre nel mio cuore, dato che ci ho fatto la tesi. In particolare, per i più nerd, si tratta di un gas cromatografo con attaccato un tempo di volo come rivelatore. Vabbè, adesso vi lascio un attimino così la suspense, non capirete nulla, però insomma è uno strumento molto interessante.
È anche molto costoso.
anche molto costoso, che permette il rilevamento di particolari molecole presenti nel caso sulla superficie della cometa. In realtà Philae era dotata di due strumenti di questo tipo, una COSAC, una Ptolemy, ognuno ovviamente con le sue caratteristiche, le sue molecoline da ricercare. La notizia, che è di pochi giorni fa, è che nel tempo, nelle ore di terrore nelle quali Philae era atterrata un po' malamente su quella cometa, si è fatta praticamente rimbalzando un 150 metri come minimo, se non chilometri, sulla superficie della cometa stessa, gli strumenti sono entrati in funzione e i ricercatori del Max Planck Institute hanno trovato differenti risultati di questi due strumenti, che sono stati accesi per 25 minuti dopo il primo contatto di Philae con la superficie della cometa, quindi hanno sniffato in qualche modo la superficie di questo corpo celeste. I risultati di questo esperimento sono a dir poco sorprendenti. Sono state trovate tutta una serie di molecole che potrebbero essere precursori della vita, come abbiamo detto un qualche episodio fa. Come è nata la vita sul nostro pianeta è ancora un grosso punto di domanda, insomma, una delle ipotesi è che la vita sia stata portata, o almeno alcune molecole precursore sono state portate dalle comete, e queste in qualche modo, con le condizioni della Terra agli inizi, abbiano dato origine a quelli che sono i mattoni della nostra esistenza. Ripeto, siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché nessuno può andare indietro nel tempo a controllare questa cosa.
Per ora. Ma poi magari in futuro.
Anche
io mi prenoto.
Non penso proprio.
No. Vabbè.
Qualcuno dice che bisognerebbe andare indietro nel tempo per fermare quello che ha inventato la birra Radler, ma vabbè, lasciamo queste cose.
Facciamo una petizione, basta.
Twitter. Dicevo, sono state trovate molte molecole interessanti, in particolare l'acetamide, che è una molecola che non è mai stata riscontrata prima sulle comete, e potrebbe essere un precursore degli aminoacidi, ad esempio, più tutta una serie di altre molecole come l'acetone e altre della famiglia degli isocianati, che appunto non erano mai state incontrate, potrebbero avere un ruolo fondamentale in una ipotetica terra degli inizi bombardata da comete e altri corpi celesti che vagavano liberi per il sistema solare. Non sono stati trovati.
C'è anche da dire che l'acetone è, ricordiamo che è la molecola con cui si toglie lo smalto sulle unghie, quindi è fondamentale.
Vabbè.
Per la vita. Pensa quanti smalti sbeccati in queste cellule questi organismi unicellulari con lo smalto sbeccato.
Sì, lo smalto,
esatto,
dalle unghie, ovviamente.
È stata uno dei primi servizi offerti dalla natura, l'acetone gratis per. E adesso lo fanno pagare sui mercati.
Chiaro. Particolarità: questi due strumenti erano settati per trovare determinati tipi di molecole, non molecole più complesse come ad esempio gli amminoacidi. Non potevano essere in alcun modo, diciamo, trovati, quindi si è limitato a trovare.
Anche perché non c'era acqua liquida, quindi
esatto,
era difficile trovare cose di questo tipo.
Molecole in un certo range di massa molecolare. La cosa interessante è che la presenza di queste molecole ovviamente spingerà gli scienziati in future missioni a cercare anche magari qualcosa di un pochino più complesso. In maniera molto sorprendente non sono stati trovati composti dello zolfo. In particolare lo strumento Ptolemy era addetto a fare questo tipo di ricerca e diciamo almeno sulla superficie non sono stati trovati composti di questo tipo. C'è da dire che nella missione originale Philae doveva anche effettuare dei carotaggi, e lo strumento appunto Ptolemy avrebbe dovuto analizzare questi carotaggi, cosa che non è successa perché, come sappiamo, il lander è letteralmente rimbalzato sulla superficie e gli speroni non hanno potuto efficacemente ancorarsi al terreno. Quindi la missione di Philae, pur dando risultati molto interessanti e molto soddisfacenti, non è totalmente compiuta. Avrebbe potuto essere molto meglio, però d'altronde chi c'è mai atterrato su una cometa? Vi sfido a farlo, insomma.
Io no, di sicuro.
Chiaro, questi strumenti in qualche modo stanno continuando a lavorare, purtroppo però come sappiamo File è in una zona relativamente d'ombra, i contatti con Rosetta, che ancora orbita intorno al corpo celeste, sono intermittenti, non sono sufficienti a trasmettere i dati in maniera come dire, continua, efficace,
sì, continua. Efficace, continua.
Però insomma gli scienziati ancora sperano che qualcosa di più interessante potrà saltare fuori nei prossimi mesi. Vedremo cosa succederà. Intanto molto interessante che su una cometa si trovino molecole di questo tipo e, pur non dando risposte certe, insomma danno ulteriori ipotesi a come la vita sul nostro pianeta potrebbe essersi formata.
Sì, però nessuno pensa mai ai Marò, comunque.
Facciamo una polemica gratuita, insomma, sì, mandiamo Rosetta
a prendere i Marò.
A prendere i Marò. E qui ci fermiamo. Abbiamo insomma la conclusione della puntata. Dopo la chimica e dopo aver parlato di leone della savana, tu hai, come anticipato,
parlerò di meteo. E esatto, in particolare
per mediare la nostra competenza con l'incompetenza.
Esattamente, parlerò in maniera incompetente di meteo. No, in realtà non è vero, e questo mi ha fornito una spalla fantastica, Paolo. Perché in realtà, ovviamente, quello di cui parlerò non è tutta farina del mio sacco, ma ho chiesto consulenza a un mio amico, Angelo Ruggeri, che è un esperto meteo. Si occupa di meteorologia per diversi siti e quindi ho chiesto a lui qualche consulenza proprio perché io non sono un meteorologo e quindi devo chiedere anch'io a delle persone che sappiano di più, abbiano fatto quello di lavoro. In ogni caso vi voglio parlare del violentissimo nubifragio che ha colpito Firenze pochi giorni fa. Penso che se avete visto il telegiornale avrete sicuramente notato le immagini abbastanza devastanti di un temporale che è durato una quarantina di minuti, dimmi.
L'ho schivato per una mezza giornata, quindi ecco. Fosse stata mezza giornata più là non sarei tornato da Roma.
Un nubifragio quindi molto forte che in 45 minuti, una quarantina minuti di temporale è riuscito praticamente a sommergere Firenze facendo gravissimi danni sia dal punto di vista degli allagamenti ma anche dal punto di vista della fortissima grandinata con un grosso accumulo di grandine e dei venti che hanno fatto cadere diversi alberi all'interno della città. Quello di cui vi voglio parlare è che cosa ha scatenato questo grosso fenomeno meteorologico e che differenza c'è fra questo fenomeno meteorologico e tanti altri fenomeni. Anche perché se voi andate a cercare su Google, se googlate nubifragio o temporale o disastro Firenze, vi verranno fuori tantissimi nomi con cui è stato definito questo fenomeno temporalesco, da uragano a tifone a tornado a tempesta, insomma di tutti i tipi. Quindi la domanda è: qual è il termine esatto per definire quello che è successo a Firenze e cosa è successo a Firenze? Dunque, a Firenze è successo un temporale. Quello che è successo è un nubifragio, niente di più che un nubifragio, sicuramente molto forte, ma nulla a che vedere con una tromba d'aria, un tornado, un uragano o un tifone, che sono cose diverse di cui poi parleremo. Quello che è successo a Firenze il primo agosto è un temporale nato sul Mar Tirreno che una volta giunto sulla terraferma ha acquisito energia e poi si è rovesciato su Firenze e sulle zone limitrofe accompagnato da un sacco di grandine e delle raffiche di vento molto particolari perché derivavano dal fenomeno del downburst che è un fenomeno strano, o meglio, è un fenomeno particolare che prevede la caduta di una colonna di vento dal cielo che si espande in tutte le direzioni orizzontalmente una volta che tocca il suolo, tipo una cascata, no? Cioè una cascata di vento dal cielo che quando tocca il suolo si espande in tutte le direzioni superando localmente addirittura i 100 km orari e questo è quello che ha creato i grossi problemi.
Che detta così sembra in effetti un tornado, ma però penso no. Sia proprio una cosa estremamente diversa.
Esatto, e la differenza è questa. La differenza fra il downburst e i tornado è che i tornado e le trombe d'aria hanno tutti movimenti rotatori, mentre invece il nubifragio che ha colpito Firenze e lo stesso downburst, quindi la direzione del vento, non era rotatoria, ma era in verticale nella caduta e poi orizzontale a livello del suolo.
Quindi una specie di phon dall'alto.
Esatto, una specie di gigantesco phon dall'alto. Come quando ha lanciato una secchiata da un balcone, no? Ecco, il vento si spandeva in orizzontale, non aveva il senso rotatorio che invece hanno tutti gli altri fenomeni che spesso sono stati citati. E qui vorrei fare un po' di chiarezza, anche perché molto spesso non si capisce che differenza ci sia fra una tromba d'aria, un uragano, un tifone. Ok, gli uragani sono quelli degli Stati Uniti e lo sappiamo, ma per esempio tra tornado e tromba d'aria che differenza c'è? Spesso questi termini si usano in maniera impropria, quindi facciamo un po' di chiarezza una volta per tutti e diciamo che tornado e tromba d'aria sono sinonimi. Non esiste alcuna differenza meteorologica fra tornado e tromba d'aria, sono semplicemente due modi diversi per chiamare lo stesso fenomeno meteorologico, uno più utilizzato in Italia e l'altro più utilizzato negli Stati Uniti.
Hai dato un coltello nelle mani dei meteo bufalari che tu non
perché?
Ti immagini bene. Perché da oggi saranno autorizzati a chiamare tornado qualsiasi cosa.
Esatto, però sono la stessa cosa. Poi, perché noi abbiamo chiarito che sì, che può essere anche una tromba d'aria. Guardate che le trombe d'aria di tornado non è che siano proprio una roba leggerissima. Nel senso che sono spesso molto più sottovalutati dei tornado. E questo semplicemente perché hanno una localizzazione geografica molto più ridotta, salvo casi devastanti, tipo tornado negli Stati Uniti nel 1925, che si sono divisi tipo in 11 tornado, e quindi vabbè, cioè in 11 tornado, e quindi vabbè, lasciamo
l'apocalisse praticamente.
Sì, allora, il caso con maggior tornado simultanei è stato tipo nel 1974, quando una perturbazione disseminò 148 tornado. Comunque,
urca.
Ma i tornado sono quelle trombe che siamo abituati a vedere anche noi, che avvengono anche da noi, e che hanno però la caratteristica di essere estremamente localizzati nello spazio. E quindi questi sono i tornadi a trombe d'aria. Non per questo però sono qualcosa di leggero, nel senso che comunque i venti possono superare tranquillamente i 100 km orari, ma addirittura esiste un grado nella classificazione dei tornado e quindi delle trombe d'aria, che è il grado EF5, considerato catastrofico, con velocità di vento superiore ai 322 km orari.
Alla faccia.
Eh sì, esatto, quindi non è un fenomeno assolutamente leggero, anche se noi siamo forse abituati un po' a sottovalutarlo rispetto agli uragani americani. E vediamo che differenza c'è invece con gli uragani. Gli uragani, che sono tra l'altro, ecco, cerchiamo di capire esattamente come vengono classificati. Uragano, tifone, tempesta tropicale, tempesta ciclonica e depressione tropicale sono tutti sinonimi.
Ok, quindi, allegria,
esatto,
perfetto.
Esatto, quindi quando sentite parlare di tifone, in realtà state sentendo parlare di un uragano, però semplicemente generato sull'Oceano Pacifico. Ok, quindi uragano e tifone sono sinonimi. La stessa come tempesta tropicale o tempesta ciclonica, sono tutte la stessa cosa.
Ah sì, insomma, si varia un po', così almeno non si cade nelle ripetizioni.
Però almeno dobbiamo sapere che sono la stessa cosa, perché così, esatto, si chiamano in maniera propria le cose. Anche perché, esatto, un uragano e un tifone, gli uragani e i tifoni sono decisamente più grossi. Hanno sicuramente lo stesso andamento rotatorio come le trombe d'aria e i tornado, ma hanno fronti molto più ampi, addirittura
estesi,
possono arrivare fino a migliaia di chilometri. Addirittura l'uragano Tip raggiunse i 2200 km di estensione. E volete sapere se il movimento rotatorio dei venti era rotatorio per 2200 km? La risposta è sì, era rotatorio per 2200 km. Quindi
è un mostro praticamente, può inghiottire due volte la superficie dell'Italia praticamente. Com'è.
Ecco, la dimensione di questa cosa è talmente grossa che ovviamente provoca più danni, ma non tanto perché è più forte, nel senso, adesso non è che possiamo fare la questione di forza, ma non è tanto una questione di forza puntuale, di forza del vento in quella località lì, è solo che molte località sono colpite, quindi i danni sono estremamente più ingenti e anche l'energia che sprigiona è molto più alta, perché chiaramente un fenomeno come una tromba d'aria che è più localizzato, può essere forte quanto vuoi, ma evidentemente coinvolge molta meno energia di quanta ne può coinvolgere e sprigionare un uragano che ha delle dimensioni di migliaia di chilometri, ovviamente.
Chiaro.
Quindi, queste sono le differenze. Mentre invece, come vi dicevo, a Firenze non è successo nulla di tutto questo. Si è trattato semplicemente di un temporale, di un nubifragio, senza però movimenti rotatori. Poi da qui potremmo parlare di politica, della gestione del dissesto idrogeologico e del pericolo di tenere alberi d'alto fusto nelle città, cosa che non si dovrebbe fare, ma noi non lo faremo perché parliamo di scienza e non di edilizia o di piano regolatore.
Purtroppo ne abbiamo già parlato spesso nel blog anche di questi disastri. Ricordate Genova, insomma, Genova ogni tanto non dobbiamo parlare, purtroppo speriamo di non parlarne più.
E vi faccio una previsione anche, perché tra le varie cose c'è anche una previsione. Sappiate che con un'estate così calda e con una temperatura del mare superficiale così più alta rispetto alle medie, rischiamo qualche bella batosta quest'autunno.
Allegria! Ma la domanda che tutti si faranno in questo momento: ma lo Sharknado? In procinto di partire per il Giappone, il buon Simone e io lavorare tutto agosto praticamente.
Che bella prospettiva la tua, Paolo.
Un'ottima prospettiva, guarda, probabilmente prenderò 3 giorni di ferie la prossima settimana, forse, non è ancora
invece
detto.
Io domani mattina alle 5 del mattino parto per il Giappone e ciaone a tutti.
Ciaone a tutti e benissimo, quindi questa qua è l'ultima puntata almeno per quanto riguarda agosto nella pianificazione. Per quanto riguarda Scientificast, noi lasciamo i contatti comunque ai quali rispondiamo: info@scientificast.it, l'indirizzo Facebook, la pagina Facebook, il nostro indirizzo web www.scientificas.it e ovviamente su Twitter @scientificas. Google Plus, anche Google lo sta chiudendo, quindi vabbè, ci trovate anche lì, però non sappiamo quanto resisteremo. Cose importanti da ricordarvi. Allora, prima di tutto, direi Avamposto 42, nominarlo come miglior sito educational EMEA 2014. Poi Simone, a te.
Cosa sono EMEA? I Macchia Nera Award, se nel caso non lo sappiate. Poi altre cose importanti: nominate anche noi per i Macchia Nera Award, come miglior radio online e come sito tecnico, miglior sito tecnico divulgativo. Noi vi vogliamo benissimo, cioè voi ci votate se lo pensate, non è che adesso dovete sentirvi forzati, cioè sì, un po' forzati, sì,
sentitevi pure forzati, chiaro.
Esatto,
stacchiamo la connessione, cioè proprio.
E possiamo farla perché noi possiamo. E poi, visto questa pausa estiva, noi penseremo e torneremo a settembre, probabilmente con un nuovo format più dinamico e più divertente, ma non vi anticipiamo niente. Sicuramente sarà più scemo, questo indubbiamente. Se volete vederci, noi saremo invece alla Festa della Rete l'11, il 12 e il 13 settembre a Rimini. Quindi se volete venire a trovarci, mettete una spunta sul vostro calendario, se avete ancora un calendario, oppure mettete la sveglia sul vostro smartphone.
E tra l'altro il 12 di settembre, già lo anticipiamo, terremo un paio di panel molto interessanti. Quindi se siete blogger scientifici, semplici appassionati di scienza o semplici curiosi, insomma, ci trovate lì con un sacco di ospiti interessanti e per fare quattro chiacchiere e parlare delle cose che ci piacciono di più. Ultima cosa,
parleremo di scienza, rete e bufale.
Esatto. Ultima cosa da ricordare molto importante: avete tempo fino al 15 di agosto per partecipare al nostro, l'abbiamo chiamato concorsone, però in realtà insomma è una mettersi alla prova. Se volete diventare blogger per Scientificast, potete partecipare, potete inviarci un pezzo, presentarvi e i migliori di voi, 5 migliori tra voi, entreranno a far parte un attimino del nostro gruppo. Ci teniamo a dire che ovviamente siamo un gruppo tutto di volontari e quindi insomma si fa per l'amore di scienza, per l'amore del raccontare la scienza e non per uno stipendio che guadagniamo in altri modi.
Speriamo ancora per un po', esatto. Visto il precariato mio incipiente. Comunque, considerato questo, vi ricordiamo di continuare a seguirci. Scientificast come podcast va in pausa, ma ovviamente su Facebook avrete ancora le notizie per tutto agosto. Ci ritroviamo a settembre. Ricordatevi, vi prego, di condividere le nostre notizie e le nostre puntate, perché abbiamo bisogno anche delle condivisioni per continuare a crescere e raggiungere sempre più persone. Quindi se Scientificast vi piace e volete condividerlo con gli altri, vi ringraziamo tantissimo.
Bene, respira Simone, un caro saluto. Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ciao ciao.